Radio Immagina.
Allora, buon pomeriggio e benvenuto ai nostri microfoni all'onorevole Federico Fornaro, Partito Democratico, ben trovato.
Buongiorno.
Grazie per essere con noi, lo ricordo, è il presidente della Giunta delle Elezioni. È la prima volta a Radio Immagina, se non sbaglio, Fornaro, giusto?
No, avevo fatto un'altra intervista sul mio libro dedicato al 2 giugno 1946.
Perfetto, allora avevo dimenticato. Allora facciamo una cosa, ripartiamo proprio dai suoi libri, dal suo ultimo libro, Il collasso di una democrazia, edito da Bollati e Boringhieri, l'ascesa al potere di Mussolini tra il 1919 e il 1922. Intanto la prima domanda, insomma, che molti... anche di coloro che hanno letto il libro si staranno ponendo, e se tutto questo potrebbe ripetersi, e poi soprattutto le chiedo, onorevole Fornaro, che insegnamenti possiamo trarre da quello che accadde un secolo fa?
Ma nel libro, per 5 capitoli, ripercorro questi 3 anni, in particolare dal 16 novembre del 19, elezioni politiche, straordinaria vittoria della sinistra, Mussolini sostanzialmente un uomo politicamente morto, al 16 novembre del 1922, quando Mussolini tiene in Parlamento il famoso discorso in cui umilia il Parlamento, il discorso del bivacco. E poi ho aggiunto un sesto capitolo dal titolo Avviso ai naviganti, che riflette un po' sulle domande che lei mi ha fatto. La mia risposta è questa: il fascismo in quanto fenomeno del ventennio, con Mussolini, il PET, le squadracce fasciste, non è ripetibile. Al tempo stesso, però, proprio da quello che è avvenuto in quei 3 anni e proprio da quel collasso della democrazia, il collasso in questo caso non è una categoria storiografica, ma è preso proprio dall'ingegneria, è il collasso strutturale, il Ponte Morandi, per capirci.
Sì.
Un manufatto che, soggetto a uno stress esterno, implode sostanzialmente, non crolla parzialmente ma implode. E quindi credo la risposta migliore sia, in questa fase, ripeto, senza forzare dei paragoni che non stanno in piedi, però né sottovalutare ma neppure sopravvalutare, cioè trovare una linea mediana, sapendo e avendo la consapevolezza, che ahimè secondo me non è molto diffusa, che in questo momento le democrazie vivono una fase difficile. Sono democrazie fragili, con un consenso calante, con un astensionismo in Italia senza precedenti, con una crisi economica che ha attanagliato il paese, che ha aumentato esponenzialmente il numero di poveri, che ha creato e sta creando problemi enormi al cosiddetto ceto medio. Insomma, gli stress esterni potrebbero portare a quello che a mio giudizio è il reale pericolo. Quindi non tanto un sistema autoritario, ma un lento scivolamento delle democrazie verso forme di democrazia illiberale. Ne abbiamo degli esempi sotto gli occhi, la Turchia di Erdogan, per esempio, ha un involucro, diciamo, formale democratico, ma dentro ci si trovano atti e comportamenti tipici di sistemi autoritari.
Senta, onorevole Fornaro, ma se le chiedessi che momento vive la nostra democrazia, quella italiana, oggi, con questo governo, che cosa mi risponderebbe?
Beh, le rispondo che i dati del 25 settembre devono essere presi con grande attenzione. Oltre 16 milioni di astensionisti, togliamo pure un 4 milioni di astensionismo cosiddetto involontario, fuori sede, le persone molto anziane, ma noi abbiamo il primo partito italiano oggi è il partito del non voto. Questo è un allarme democratico, e poi è un allarme per la nostra parte politica, perché i tratti sono quelli di un astensionismo che è più forte, diciamo, nelle persone che si autocollocano a sinistra e al centro, e molto meno forte a destra. Ha tratti, tra virgolette, di astensionismo di classe. Mi spiego, gli operai non votano per oltre il 45% contro una media del 36%, è ampiamente sopra la media l'astensionismo di chi è in condizioni economiche deboli, chi ha un reddito basso e chi ha un livello culturale medio-basso. Insomma, rischia di essere una democrazia per ricchi, e non va bene, ovviamente. O diciamo per persone agiate. Questo è un problema che noi abbiamo di fronte, e quindi si accompagna ovviamente ad avere il governo più a destra della storia dell'Italia repubblicana, con Presidente del Consiglio è il leader di un partito che continua ad avere nel proprio simbolo la fiamma tricolore, che nella simbologia della destra italiana ovviamente ricollega questo alle matrici della Repubblica Sociale, perché è il simbolo che fu scelto dai reduci della RSI che fondarono nel dicembre del 1946 il Movimento Sociale Italiano.
Certo. Onorevole Fornaro, allora, a proposito dei flussi elettorali, visto che lei è un esperto in questa materia, lei qualche tempo fa in un'intervista aveva detto, se non sbaglio, occorre recuperare la parte di società da noi persa e che ci vede come estranei. In che modo?
Credo che questo dovrebbe essere la risposta che dovremmo insieme come comunità politica in questo congresso costituente provare a dare. Se noi facciamo 100 il dato degli aventi diritto al voto e non dei voti validi, la destra non ha sfondato nel paese, è cresciuta dello 0,9 e il centrosinistra è sceso dello 0,2. Abbiamo ormai una massa di persone che vede male la politica, e all'interno della politica ovviamente ci siamo anche noi a pieno titolo. Anche le ultime vicende purtroppo alimentano, le vicende ovviamente riferite al Qatargate, l'idea che siamo tutti uguali e quindi inaffidabili e inutili. Questo è il pericolo per la democrazia, perché nel momento in cui la politica, i partiti e il Parlamento vengono vissuti come inutili, il passo successivo è molto facile da fare. Quindi questa è la sfida. Cioè, io credo che il tema del lavoro nella riscrittura del manifesto dei valori va proprio in quella direzione: come noi possiamo provare a recuperare non il vecchio mondo, perché poi è cambiato, gli operai per esempio non sono più quelli di 40 anni fa, abbiamo una voragine sui giovani che hanno tra l'altro un alto elevato tasso di astensionismo. Insomma, è la sfida dell'identità di un soggetto, di una sinistra plurale e democratica che ritrova capacità di attrazione, che è quella che è mancata, ai noi, alla lista Italia Democratica e Progressista in queste ultime elezioni, nonostante diciamo si fosse allargato il fronte rispetto a quello del 2018 con l'ingresso anche di candidati ed eletti di articolo 1. Questo è il punto politico che abbiamo di fronte, è gigantesco, non certo. È solo italiano, è per essere chiari, perché i dati francesi, la situazione del Partito Socialista francese non è certamente migliore della nostra, c'è un dato buono comunque dell'SPD che è al governo, però con livelli di voto nettamente inferiori a quelli diciamo del passato glorioso di Brandt, di quella stagione.
Allora, per chi si fosse messo all'ascolto solamente ora, ricordo che il nostro ospite oggi è l'onorevole Federico Fornaro. Sono arrivate stamattina diverse domande per lei al 342 14 26 902. Vorrei partire però dall'ultimo messaggio, è arrivato proprio pochi istanti fa mentre parlavamo del suo libro, Il collasso di una democrazia. Scrive Mario da Roma, è un iscritto a Roma, Pineto Gemelli. Le manda questo messaggio, Fornaro. Buongiorno onorevole, mi scuso con l'ottima radioimmagina se da qualche giorno insisto sull'argomento Qatargate, ma purtroppo, a parte l'ottima intervista di Cofferati, non ho sentito alcun dirigente andare oltre la modalità mele marce e riflettere sulle responsabilità del partito nella selezione dei candidati e la mancata vigilanza sugli stili di vita degli eletti. Grazie, buon lavoro. Che cosa risponde a Mario su questo, onorevole Fornaro?
Ma francamente io credo che la preoccupazione e la richiesta diciamo di presa di posizione sia sacrosanta, anche se il quadro che si sta manifestando diciamo dalle cose che escono fuori in questa fase dalle indagini è al di sopra di ogni realtà, francamente non era immaginabile. Si parla di selezione, ma io ricordo che la prima volta che è stato candidato Panzeri era il segretario generale della Camera del Lavoro di Milano, della CGIL. Non è stato scelto perché era bello, bravo o perché sapeva portare voti, era l'espressione massima di una certa idea di sindacato e del maggiore sindacato italiano a Milano, una delle principali città. Altri criteri di selezione avessero escluso Panzeri per questo, francamente non ne trovo. Sugli stili di vita, a posteriori siamo tutti capaci. Io non per quello che posso dire, ho conosciuto Panzieri in alcuni incontri di partito, a me non ha mai dato l'impressione di uno che facesse lo smargasso e vivesse al di sopra delle proprie possibilità. Non l'ho visto con Rolex d'oro o catenoni d'oro. Io francamente poi non ho mai avuto frequentazioni, diciamo, amicali, quindi non so dove andare in vacanza e che cosa faceva questo. Per cui da questo punto di vista credo che l'ascoltatore abbia sacrosanto ragione, bisogna riflettere sulla selezione, però francamente faccio fatica a trovare, diciamo, dei criteri che avrebbero dovuto, sulla base di quello che è successo 15 anni dopo o oltre, rifiutare la candidatura di Panzieri nel 2004, ecco, francamente. Sul comportamento dello studio di vita, sì, è chiaro che probabilmente si può e si deve fare di più. Questo sta dietro anche una debolezza dei partiti, il controllo sociale fatto dagli sistemi. E poi ovviamente c'è una questione etica e morale che riguarda la propria persona e sugli stili di vita di ognuno di noi, che evidentemente in cui poi alla fine risponde ognuno di noi personalmente. Insomma, io credo che da questo punto di vista, ovviamente, ripeto, forse la lontananza dall'Italia può aver favorito, diciamo, perché il controllo sociale in quei territori così lontani è più difficile, diciamo, da parte dell'iscritto, anche banalmente. Insomma,
io, certo.
Dove abito? Io abito in un paese di 700.000 abitanti, se domani mattina arrivassi in Ferrari...
Qualcuno se ne accorgerebbe, insomma.
Un mese di vacanza alle Maldive, insomma... magari storcerebbero anche il naso.
Certo, è chiaro. Senta, onorevole Fornaro, parliamo un attimo del congresso del Partito Democratico, di questa fase costituente. Le chiede Matteo, buongiorno onorevole Fornaro, quali saranno le prossime iniziative proposte di articolo 1 in merito alla fase costituente del nuovo PD? Grazie e buon lavoro.
Noi abbiamo, coerentemente col percorso che abbiamo iniziato, tenuto sabato e domenica la nostra Assemblea Nazionale. Ne è uscito un documento che è un contributo per tutti e quattro i sottogruppi in cui si è diviso giustamente il comitato che deve sostanzialmente scrivere la nuova carta dei valori. Quindi dal nostro punto di vista noi crediamo fortemente nella necessità che si rifletta sul ruolo, l'identità, la cultura politica del soggetto Partito Democratico. Personalmente io sono anche a favore di una riflessione profonda sulla proposta di Matteo Lepore su aggiungere anche del lavoro, perché c'è un tema anche proprio di centralità del lavoro. Un partito lo si ricostruisce, un partito di sinistra, di centro-sinistra in Italia lo si costituisce, a mio giudizio, ripartendo proprio da ridare centralità al lavoro, che vuol dire anche sicurezza sul lavoro, che vuol dire stipendi e salari adeguati, insomma riportare al centro della discussione in realtà la vita delle persone. E quindi questo sarà il nostro contributo e proveremo a dare testardamente, perché io non credo che alla fine in questo momento all'Italia e alla sinistra di questo paese basti semplicemente cambiare segretario. Non ne sono convinto, non è un giudizio di valore sui candidati che sono già usciti in campo, tutte persone degne e assolutamente rispettabili e che stanno dimostrando un impegno importante, però non è sufficiente. Il tema è riflettere attorno all'identità, a chi siamo noi, che cosa vogliamo fare banalmente, insomma. E questo tra l'altro viene, a mio giudizio, prima delle alleanze. Le alleanze vengono dopo, noi dobbiamo ritrovare una centralità e riuscire ad essere, come dicevo prima, di nuovo attrattivi. Noi non lo siamo più, nella non attrazione in alcuni casi siamo anche diventati respingenti, e la vicenda del Qatargate purtroppo contribuisce a questa seconda fattispecie.
Certo. Onorevole Fornaro, senta, non le ho chiesto ancora una sua valutazione rispetto alla questione legge di bilancio, manovra, che dir si voglia, no? I lavori continuano, fra l'altro la Commissione Bilancio alla Camera si riuniva nuovamente alle 13, quindi sono riuniti da circa 20 minuti, le chiedo una valutazione.
Prendo l'ufficio di presidenza solo.
Ufficio di presidenza, perfetto. No, le chiedo una valutazione complessiva anche alla luce di quelle che sono state le retromarce del governo, penso al condono fiscale, al flat tax, alla questione POS, e mi ricollega alla domanda di un ascoltatore, Edoardo Betto, che le chiede perché non si chiede al governo l'incrocio dei dati per ridurre l'evasione fiscale. Intanto un suo giudizio sulla manovra.
Ma consentiranno i radioascoltatori a lei una battuta, meno male che avevano detto che erano pronti in campagna elettorale, perché se non fossero stati non so quando avremmo approvato la legge di bilancio. A parte le battute, è una legge di bilancio modesta, iniqua e inadeguata. Ricordo che una manovra complessivamente di 35 miliardi, di cui 21 di fatto sono la proroga di misure già adottate dal governo precedente per quel che riguarda la difesa nei confronti del cosiddetto caro bollette, insomma l'aumento dell'energia. Dentro a questo sono stati lanciati messaggi molto chiari a certi bacini elettorali della destra. Questa è una manovra di destra, quando occhieggia gli evasori, quando dà un segnale brutale nei confronti della reddito di cittadinanza, colpevolizzando di fatto i poveri. Io credo che per fortuna c'è l'Europa, che li ha costretti a una clamorosa retromarcia sull'obbligo del POS fino a 60 euro, cioè il fatto che il governo voleva togliere questo obbligo. Insomma, è la dimostrazione che la destra però fatica, e guardate, io ne ho fatte diverse di leggi di bilancio da parlamentare, ma io non ricordo che al martedì, quando si deve andare in aula il giorno dopo, a quest'ora non sia stato approvato neppure un emendamento. Gli accantonati sono 450, una cosa di questo genere. Qui non so quando finiremo, quando finirà il lavoro della Commissione e conseguentemente quando il provvedimento andrà in aula. Si tenga conto che ci vogliono circa 24 ore per preparare il cosiddetto testo A, che è il testo per l'aula, è quel tempo minimo che chiedono gli uffici dalla fine della Commissione e l'andata in aula, e dopodiché giungono voci molto preoccupanti di un ulteriore pacchetto del governo in cui dentro, leggo dai giornali, evidentemente ci sarebbe l'intenzione del governo di inserire anche norme di depenalizzazione di reati fiscali legati all'evasione. Allora, insomma, se questa è la strada, è una strada inaccettabile che troverà tutta la nostra contrarietà.
Sulla quale strada l'Italia era già stata richiamata la settimana scorsa dalla Commissione europea, giusto?
Ma c'è una testardaggine attorno a questo tema, perché probabilmente si devono pagare delle cambiali elettorali. Parlavamo di astensionismo, i lavoratori autonomi sono andati a votare per l'85%, che non vuol dire che tutti i lavoratori autonomi sono di destra, sia ben chiaro, e neanche che tutti i lavoratori autonomi sono evasori, questo vorrei sottolineare. Però è evidente che quando tu, in una situazione così precaria, le difficoltà, da un lato rilanci la precarietà del lavoro reintroducendo i voucher e soprattutto alzando da 5 a 10 mila il tetto di utilizzo dei voucher, e dall'altra aumenti da 65 a 85 mila il livello dei ricavi che ti consentono di pagare soltanto il 15% di tassazione, quando un lavoro dipendente a parità di reddito paga il 43%, è evidente che dai dei segnali contraddittori. Il togliere le multe, di fatto azzerare le cartelle esattoriali, comprese le multe, come inizialmente volevano fare, fino a 1000 euro, il POS, l'innalzamento da 5 a 10 mila, a 5 mila euro del tetto per i contanti. Insomma, sono tutti segnali che dicono: ma sì, tutto sommato un po' puoi anche evadere. Questa roba è inaccettabile in un paese in cui l'evasione fiscale è oltre 100 miliardi e giustamente l'Europa richiama, perché se noi avessimo, non è che nessuno sogna l'impossibile, l'evasione fiscale non può scomparire come d'incanto, ma se avessimo soltanto il livello di evasione fiscale della Germania, oggi stiamo parlando di circa 50 miliardi di risorse in più che servirebbero dove il governo non le sta mettendo, nella sanità pubblica, nella scuola pubblica, nel trasporto pubblico locale, cioè nei beni, cosiddetti beni pubblici. Il tema è quindi pagate meno tasse, poi se ci sono anche meno servizi, pazienza, usate quei soldi lì che avete fatto col nero per pagarvi assicurazioni e sistema privato. È un messaggio destrutturante dello Stato sostanzialmente e dell'idea di comunità.
Certo.
È l'individuo che prevale. Dopodiché mi si consente una battuta, è un governo di destra che fa una manovra di destra, non c'è molto da stupirsi. Si dovrebbero un po' forse fare un esame di coscienza chi anche dalle nostre parti ha continuato a dire per diverso tempo, anche durante il governo Draghi, che destra e sinistra governano allo stesso modo. Credo che questa manovra dimostri che non è vero e qualcuno forse un po' di mea culpa dovrebbe farla, perché nel risultato negativo nostro e soprattutto nel dato dell'astensionismo c'è anche questo sono tutti uguali, che è drammatico per una democrazia, perché significa che non c'è alternanza.
Certo. Senta Fornaro, allora ci avviamo verso la chiusura di questo filo diretto. Parliamo un attimo di economia, di stipendi. Allora, intanto il titolo che le segnalo dalla Home di Repubblica IT è questo: stipendi netti in calo del 10%, così in 13 anni è scesa la retribuzione dei lavoratori. Ce l'ha ricordato questa mattina all'Istat, partendo da questa indagine reddito e condizioni di vita. Insomma, retribuzioni nette a disposizione dei lavoratori in calo del 10% tra il 2007 e il 2020, emerge, leggo, che nel 2021 il valore medio del costo del lavoro al lordo delle imposte e dei contributi sociali è risultato pari a 31.000 euro, il 4,3% in meno rispetto all'anno precedente. Mi ricollego con questo a un messaggio, l'ultimo, che le offro quest'oggi di un nostro ascoltatore, Tiziano Zaccarelli, che scrive questo a Radio Immagina e rivolge questa domanda, riflessione a lei. Ho fatto i conti e sono in pensione da 20 anni. In questo periodo la mia pensione rispetto al costo della vita si è rivalutata del 7% circa, mentre anche solo restando all'inflazione ufficiale, comunque più bassa di quella reale, solo nell'ultimo anno è stata dell'11,8%. Non ho fatto calcoli precisi, ma posso dire che il potere d'acquisto della mia pensione si è svalutato di almeno il 30% in questi anni. Ora vedo che si vogliono aumentare le pensioni minime. Per l'amor del cielo, se una persona ha solo quel reddito sono anche pochi. Ma perché una persona nel 2022 si trova ad avere una pensione minima? I motivi sono due. Uno, nel corso della vita non ha lavorato, qualcun altro lo ha fatto per conto suo. E due, ha lavorato al nero, quindi non ha versato contributi. Perché adesso gli altri, quelli che pagano le tasse, dovrebbero farsi carico di chi ha vissuto fuori dalle regole, magari con uno stipendio superiore a chi lavorava in regola? Secondo me, conclude Tiziano, il criterio per concedere una pensione minima dovrebbe essere l'ISEE familiare, perché c'è il rischio concreto di dare una pensione minima a coniugi di benestanti, magari con ville e appartamenti al mare o in montagna. Scusate la lungaggine, ma questo argomento non lo sento analizzare in modo concreto. Onorevole Fornaro.
È uno stimolo alla riflessione che ovviamente avrebbe necessità di una maggiore conoscenza delle dinamiche previdenziali allo stato attuale. È quello che colpisce comunque questo accanimento anche di questo governo, opzione donna sostanzialmente viene resa praticamente impossibile, dei calcoli potrebbero usufruirne meno di 3.000 donne in Italia. Sulla rivalutazione viene forse adesso aumentata 5 volte il minimo, ma stiamo parlando nell'ipotesi iniziale della stesura della legge di 4 volte, cioè una pensione da 1.600 euro che è una discreta pensione, non è certo una pensione per ricchi, e che se uno è arrivato a quella cifra lì, in un sistema che ormai è sempre più contributivo e non retributivo, è evidente che se le ha anche pagati i contributi. Su questo il radioascoltatore ha perfettamente ragione, e bisogna affrontare una volta per tutti il sistema della riforma pensionistica, evitando gli scaloni alla Fornero. Bisogna avere attenzione però su un punto, perché noi rischiamo di fare in un anno quello che l'Istat denuncia esserci stato negli ultimi 10, perché noi viaggiamo un'inflazione attorno al 12%, una crescita del potere reale dell'1,5% da parte di stipendi e salari, cioè un differenziale di quasi 10 punti, si sta manifestando quest'anno 2022, e quindi questa è la grande questione, è la questione sociale che a mio giudizio dovrebbe essere al centro proprio anche del Congresso Costituente, del nostro dibattito, come noi ritorniamo a difendere i legittimi, legittime aspettative, legittimi diritti, conducendo una battaglia senza quartiere contro gli evasori, perché chi ruba non sta rubando allo Stato, sta rubando a te, ti sta rubando quote del servizio sanitario nazionale, quote del sistema scolastico nazionale, quote del trasporto pubblico nazionale e quote anche delle pensioni. E in Italia invece il furbo è guardato con molta condiscendenza, diciamo, non c'è una censura sociale come c'è per esempio nei paesi del nord. Nei paesi si sa poi alla fine chi è che ha più propensione all'evasione, e poi soprattutto i lavoratori dipendenti onestamente si sono anche stufati di vedere le statistiche ed essere come si sta manifestando anche in una situazione di disuguaglianza. Ripeto, la Costituzione parla di progressività e al fondo questo cosa vuol dire? Vuol dire anche che la parità di reddito, fatto salvo tutti gli interventi di deduzioni per chi ha lavoro autonomo, per l'amor di Dio, eccetera, eccetera, a parità di reddito finale, tirando l'ultima riga, se un dipendente guadagna 50.000 euro e un lavoratore autonomo guadagna 50.000 euro, dovrebbero pagare esattamente lo stesso importo di tasse, e invece così non è. Quindi è un grumo di ingiustizie, di disuguaglianze, su cui probabilmente anche con nostra responsabilità noi non riusciamo a districarci e dire con chiarezza invece che cosa fare e soprattutto porla al centro della nostra agenda politica.
Certo. Nel salutarla, Fornaro, c'è chi le chiede se avete intenzione di presentare in questa legislatura una nuova proposta per cambiare la legge elettorale. Chiudiamo con questo.
Il problema si può presentare domani mattina, e il problema vero è avere una maggioranza per approvarla, cosa che non c'è stata nell'ultima parte della scorsa legislatura. Quindi credo che l'Italia avrebbe bisogno di una nuova legge elettorale e soprattutto di un diverso modello di selezione degli eletti. Questa è la questione vera che abbiamo di fronte. Ho l'impressione che questa maggioranza abbia tutto interesse invece a mantenere le cose come stanno.
Ricordo, eri presidente della Giunta delle Elezioni, l'onorevole Federico Fornaro, grazie per essere stato con noi. Magari la prossima volta ci ritroveremo qui in studio a Radio Immagina, Fornaro.
Molto volentieri.
A presto, buon lavoro e auguri.
Grazie. Tutti voi.